Noi siamo gli unici animali che credono alla morte, questa è la differenza umana, no? Cioè tutti muoiono, tutto muore e tutti muoiono su questo mondo, ma solo noi uomini sappiamo di morire e sapendolo ci crediamo, cioè la morte ci convince talmente che noi ne siamo appunto dediti. Ci diamo alla morte, siamo come schiavi, siamo come schiacciati dalla morte. E nello stesso tempo, e questo fa l'enigma dell'uomo, è proprio attorno alla morte che nasce la domanda sull'identità umana, no? Per un verso noi crediamo alla morte come la cosa più vera, più forte, più evidente, quella che ci aspetta e quella che ci fa paura, evidentemente. Per un altro verso noi protestiamo. E tutti i gesti fin dalle origini dell'umanità, la speranza di una sopravvivenza, il culto dei morti, l'arte, la preghiera per i morti, l'immaginazione di un al di là, sono il luogo di questo grande combattimento dell'uomo che decide dell'uomo, dove si decide il tipo di uomo, di cultura, di civiltà, la soglia della morte. E il legame che stabilisce tra l'aldiqua e l'aldilà è una soglia antropologica decisiva. Lì si decide in buona parte ciò che l'uomo può sperare. Lì si decide ciò che l'uomo può dire della sua storia, del suo destino, anche in buona parte come deve vivere. Perché è chiaro che cambia tutto, no? Perciò se noi stessimo su quella soglia, ecco perché anche noi solo su quella soglia sapremo veramente chi eravamo. Si vedrà il senso della vita, il tragitto lo si vedrà lì, proprio nel momento in cui si capirà se va avanti ancora, se non va avanti. Il morire, per alcuni versi, è proprio questo crinale antropologico, no? E stando su quella soglia, non solo il singolo capisce la sua vita, ma si può capire anche tanto sulle civiltà, anche sulla nostra. Sulla nostra, nella quale si sta affermando questa grande paura della morte, è innegabile. Come se salisse il nulla dall'aldilà della soglia e imponesse agli uomini di queste città un silenzio, un rifiuto, un cedimento di fronte al potere della morte. La morte per noi è un muro, è un buio. E al di là c'è il niente, ma questo niente è chiaro che butta l'odore di qua, butta l'aria di qua, butta la paura di qua. No? Noi moriamo tutti con la paura marcia di crepare. Ci diranno tutti i discorsi che ci diranno, ma per noi non c'è più niente. Questa è la cultura nostra. Il pudore che una volta riguardava il sesso, oggi riguarda la morte. È la morte oggi che è oscena. Sesso no, il sesso va esibito. È la morte che non bisogna far vedere. È schifosa, eh? Mai la morte è stata così negata. Vedete, la corrispondenza, il tabù, l'osceno. Una volta si negava il sesso, si nascondeva, eh? Oggi si nega la morte ma si nasconde, ma mai è stata così nuda, perché essa è l'apparire del niente che ci assedia, questa è la sua oscenità, non si può guardare in faccia, è troppo nuda, no, la morte. La morte è oscena, la si deve nascondere, è interdetta, è un tabù appunto, non se ne deve parlare. E l'ideale... Guardate, sono tutte cose che a dirle così uno capisce. Se fossimo qui nostri nonni, bisnonni, fino ad Adamo, ma direbbero, ma voi come ragionate? Siamo i primi uomini a ragionare così, i primi. Non che tutti non abbiano paura della morte, non abbiano avuto paura della morte, ma nessuno come noi ha imposto di tacere della morte. E nessuno come noi ha pensato che l'ideale è la morte all'improvviso. Quello che è sempre stato temuto in tutte le civiltà è diventato l'ideale, stramazzare lì senza accorgersi, quello è l'ideale. Non si dà fastidio a nessuno, non ti accorgi, non prevedi niente, il massimo. A morte improvvisa, libera nos domine, andavamo cantando da ragazzi nei paesi. Cioè uno dei flagelli era la morte improvvisa. L'abbiamo cantata tutti, che il Signore ci schivasse la morte. Adesso tutti la stiamo implorando come la miglior morte. Pensate cos'è cambiato in pochi anni, appunto, dal punto di vista della cultura, della coscienza anche. L'ideale è morire all'improvviso e senza saperlo, e quindi è normale che poi si muoia normalmente da soli, quindi non nei legami, e si muoia senza più quei rivestimenti dei grandi significati del trapasso, del viaggio nell'aldilà, accompagnato da racconti e riti. Si muore perché si smette di vivere, perché la macchinetta non va più. E non si riesce a ripararla. E allora, vedete come sono coerenti le cose, si muove per lo più nelle officine di riparazione, cioè negli ospedali. E quando la medicina non può più far niente, si è lasciati soli, anche dagli amici, perché appunto c'è qualche eroe che ancora ti ama, ti sta vicino, ma dal punto di vista culturale non c'è più spazio per star vicino, non c'è più tempo, non c'è più testa per star vicino a chi muore. Deve morire al suo posto. E gli amici scappano perché non c'è niente di sopportabile da dirsi, niente da condividere. È dura star lì con uno il quale pensa ad andare al macello. Sai, se si potesse pregare, si potesse comunque sperare, uno regge a stare insieme. Ma cosa fai? Questo scappi? Cosa gli dici? Oppure inventi tutte le balle, cioè dai che domani stai meglio. Si muore quindi tendenzialmente di nascosto, da soli e privi di senso, privi di parole che danno un valore a quello che sta accadendo, in un clima totalmente desacralizzato. E di questo ha scalpellato via anche tutti i miti dell'aldilà. E questo lo capite. Una società ricca come la nostra, di tanti mezzi, di tanti valori, che garantisce tante possibilità alla vita, alla cura della malattia anche, ma rischia tremendamente di essere terribilmente arida, povera, incapace di istruire l'uomo a morire e accompagnarlo in questa esperienza decisiva. E poi con coerenza va annientando anche il lutto. Tutti i gesti del lutto nella città sono spariti. Se uno non gli muore qualcuno in casa, crede che in questa città non muore più nessuno. Fortuna c'è l'eco che piazza su tutte le foto dei morti, sennò qui non muore più nessuno, no. Non c'è più corteo, non si ferma più niente, non c'è più niente. Adesso poi tutti stiamo abboccando alla cremazione come la scelta più moderna, che in realtà è la logica della discarica, in realtà. Dopo vabbè, facciamo tutti i discorsi che vogliamo. Vedete come c'è una coerente distruzione della simbolicità del morire, no? Questa cultura sta anche svuotando le convinzioni cristiane. Noi cristiani siamo come intimoriti davanti a questa cultura e di conseguenza andiamo nascondendo anche la cosa suprema. Se non è la resurrezione dei morti, la fede è vana, è una stupidata. Si centra tutto su quello, sulla Pasqua, la resurrezione di Cristo, sulla resurrezione della carne. Se non credi più in quello, stai tenendo in piedi la Chiesa come un'agenzia di etica. Ma non è speranza. Se ci chiedessero, credi tu nella resurrezione dei morti? Beh, se si fa il predichino, uno dice che ci crede, ma se lo dice davvero, cosa risponde, secondo voi? Ci sembra una domanda troppo impegnativa. Non ce la sentiamo di dire non ci credo perché siamo cristiani. Immaginati se abbiamo... no. Magari se c'è un gruppettino sì, ma di dirlo proprio in faccia a tutti, di non ci credo, no. Però non abbiamo neanche la forza di dire che ci crediamo. Preferiremmo una domanda di questo tipo, più cauta, più generica. Preferiremmo che ci venisse chiesto: tu credi che con la morte finisca tutto, che c'è ancora qualcosa? E allora lì forse ce la sentiamo, no? Forse qualcosa c'è in quel qualcosa, ma capite che credere in quel qualcosa lo si può fare solo in un modo molto languido, significa pressappoco sono dell'opinione, mi auguro che ci sia qualcosa, che è diverso dal credere, e dal credere in maniera da decidere la propria vita in quella direzione. Che ci sia qualcosa è un pensiero al quale quasi ci rassegniamo in mancanza. Il meglio sarebbe campare ancora, detto tra noi. Se proprio c'è da crepare, chi è quello scemo che non dice speriamo ci sia ancora qualcosa? Ma questo non è il cristianesimo, appunto. Una traccia di questi discorsi o di questi pensieri si trova anche, credo, nelle parole che Marta dice a Gesù, con un tono di rammarico: se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ora è già 4 giorni e sta già marcendo. C'è questa la fatalità, appunto, il credere alla morte come la cosa più vera, più evidente, no? La confessione di una rassegnazione a ciò che è ineluttabile. E Marta non sa neanche, per la verità, cosa chiedere a Gesù. S'aggrappa a Lui, si fida di Lui, non sa cosa pensare, ma vuol credere. Crede in Gesù assai più che in qualcosa al di là della morte. E Gesù l'aiuta a dar figura, a dar parola a questa fede che è ancora cieca, a questa speranza così fragile. E avete visto come la incammina, no? Su questo cammino di fede che è interessante. Le dice quello che lei già probabilmente conosceva, ma come una cosa del catechismo. Tuo fratello risorgerà, lei dice sì, lo so che risorgerà nell'ultimo giorno. È una sorta di rassegnazione, una cosa vaga e lontana. E invece Gesù riconduce questa formula del catechismo alla sua persona. Io sono la resurrezione e la vita. Non è una convinzione, non è un parere la fede nella resurrezione dei morti, è il rapporto con Gesù, è un rapporto con Lui, con la sua persona, e non riguarda solo l'ultimo giorno, so che risusciterà nell'ultimo giorno, ma adesso, oggi, Gesù è la via ed è la vita che fin dal presente si prolunga per l'eternità. Chi crede in me, anche se muore, vivrà, attesa dell'ultimo giorno. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Chi crede e vive in me, già oggi, conosce la vita che vince la morte. E questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio, colui che hai mandato, Gesù Cristo. Questa è appunto la via della fede cristiana nella resurrezione. Non è cercando di immaginare quello che sta oltre la morte e quindi arrendersi all'assurdo, ma è cercando di credere in Gesù e di plasmare la nostra vita secondo la sua parola. È così che noi sperimentiamo la vita eterna, la vita di comunione con quel Dio che può e vuole anche che noi viviamo oltre la morte. Questo è il Vangelo del segno di Lazzaro, l'ultimo segno prima della Pasqua di Gesù, perché quello di Lazzaro, per la verità, è solo un piccolo segno, è un fenomeno marginale che tra l'altro rientra, perché poi Lazzaro ritorna alla vita e ha tornato a fare la questione con la morte. Quindi Lazzaro è stato salvato dalla morte, è stato rivivificato. Quello di Lazzaro è un piccolo segno del grande, glorioso destino che Dio prevede per l'uomo e in lui in ogni uomo. È uno sparuto episodio del piano che Dio ha sull'uomo e sulla sua straordinaria vicenda, che prevede, come noi confessiamo nel Credo, coinvolge la sua nascita o creazione, la sua storia, la sua morte e la sua resurrezione o creazione definitiva nel seno della divinità. È tutto il discorso cristiano sull'uomo che noi abbiamo perso, non è l'aldilà, è tutto. Non abbiamo più il senso cristiano della vita, della creazione, della storia, della libertà, della morale, della sofferenza, della morte e quindi dell'aldilà. In realtà quello dell'uomo, lo ridiciamo a conclusione di questo itinerario che in qualche maniera ha voluto, vi ricordate, il mercoledì delle ceneri, morirai, tu non morirai, e tu morirai, il diavolo e Dio, Questo viaggio di fronte alla morte, sull'alternativa delle tentazioni, e poi tutta questa corporeità glorificata nella bellezza, nella sessualità, nella società, nella morte appunto. Ma appunto quello dell'uomo, lo diciamo a conclusione di questo cammino, è il discorso che il cristiano deve recuperare radicalmente. Quello dell'uomo è il capolavoro che Dio sta realizzando mettendoci tutto se stesso, questa poderosa opera di Genesi che ha al centro l'uomo, cioè Cristo. Questa è l'opera dello Spirito di Dio, questa è l'opera spirituale. Esci un momentino dai tuoi problemini continuamente, della tua spiritualità, e respira la grande opera di Dio. Questo è il cristiano. Questo cammino poderoso, che ha delle tappe. Io ve le dico, Lo so che mentre si dicono poi uno dice chissà, no, ma io le dico. 7 tappe sono previste per il nostro cammino. Prima, la cosmogenesi. Vi riassumo tutta la logica della rivelazione, con al centro l'uomo, cioè la creazione del mondo, l'opera con la quale lo Spirito di Dio adombra il caos, l'abisso, e crea il cosmo. Nella genesi prodigiosa del cosmo, di cui noi sappiamo i millenni, i milioni di anni, i miliardi di anni, la scienza ci istruisce appunto su questa meravigliosa storia del cosmo. Ebbene, questa genesi prodigiosa del cosmo viene creata come casa dell'uomo, è il corpo cosmico dell'umanità. Questa terra, piccolo elemento del cosmo, è la casa dell'uomo, È commovente pensare la terra in questi termini, che prepara e preconcepisce Cristo, il primogenito di ogni creatura. Quindi è la pregenesi cosmica di Cristo la creazione del mondo, di colui nel quale tutti saranno uomini, appunto. Seconda tappa, nel cosmo la creazione dell'uomo. Lo Spirito nel mondo si impegna in maniera ancora più diretta a creare personalmente l'uomo. È l'uomo la finalità del mondo, la freccia dell'evoluzione, appunto, è l'uomo. È l'uomo che lo Spirito di Dio attende fin dall'alba del mondo. E nell'uomo si concentra il progetto di Dio, che è quella di farsi dei figli, meglio, di farsi un figlio in cui tutti gli uomini possano diventare figli e amici di Dio. L'uomo. La terza tappa. Et locutus est per profetas, e parlò attraverso i profeti. La terza tappa è quella nella quale Dio, attraverso il casino splendido dell'umanizzazione, della storia umana, attraverso la storia, le vicende della cultura e attraverso la faticosa umanizzazione. Lo Spirito di Dio interviene a dar forma a Cristo, la rivelazione è questa, no? E quindi a far passare l'umanità dalle ombre, dal tempo delle ombre, dei miti, a quello delle figure, dei tipi. Abramo, Isacco, Giacobbe, Mosè, Davide, i re, i profeti, i sapienti, come tipi e figure di Cristo, appunto. Lo Spirito di Dio ha parlato per mezzo dei profeti, ha configurato un popolo perché prefigurasse la venuta del Cristo. Quarta tappa. E si incarnò dalla Vergine Maria, fu concepito di Spirito Santo. La generazione individuale di Cristo nella carne, in quel punto della storia in cui la Vergine ricapitola tutta la storia di Israele e delle nazioni e le dà forma in quel sì senza riserve, in questo consenso assoluto ai disegni dell'alleanza, ella concepisce nella sua carne il Figlio di Dio. Quinta tappa, quella che celebriamo nella vita di Cristo, la Pasqua di Cristo, la generazione del Figlio nella gloria della risurrezione, l'atto con il quale lo Spirito incorpora il Cristo in una carne divina gloriosa, vittoriosa della morte e capace di donare lo Spirito ad ogni uomo, il Cristo risorto, che sta al centro di tutto questo grande disegno di Dio. Sesta tappa, questa, proprio questa qui della Messa, lo Spirito che genera la Chiesa, la visibilità appunto, l'uomo, la figura dell'uomo, tenuta viva dalla testimonianza dei cristiani, il cui scopo della Chiesa è quello di concepire continuamente, ancora e sempre, il Cristo e diffonderlo fino all'estremità della terra, per contagio, grazie alla testimonianza cristiana. Testimonianza cristiana è la missione che Dio dà ai discepoli di Gesù, di tener viva l'idea dell'uomo. Guardando noi la gente dovrebbe dire ecco l'uomo. Quando dicono ecco il cristiano, piegano la bocca e hanno ragione in genere, perché pretendono di essere cristiani, ma l'essere cristiani si mostrerebbe solo in una qualità dell'essere uomo. Adesso peggio di noi, dicono un po' crudelmente, no, ma non è, sbagliano molto. Settima tappa. La trasfigurazione finale, la fine del mondo, la parusia, la glorificazione finale, la genesi definitiva del Cristo e di tutti gli uomini e del mondo nella gloria di Dio. Questo è il destino a cui è chiamato l'uomo e in cui entra anche la morte. Andare a crepare in un ospedale da disperati come cani, come stiamo facendo noi, non dico perché l'ospedale è la maniera migliore di morire magari, ma per le possibilità, ma dico nella maniera in cui come cani moriamo, nel senso che moriamo proprio disperatamente, senza nessuna parola, senza nessun confronto, senza nessun canto, senza nessuna processione che ci accompagni nella vita e quindi senza nessuna speranza. Che noi cristiani andiamo a morire così e dimentichiamo questa grande, questo è un peccato di quelli. A meno che noi diciamo, come dicevo prima, che questo è troppo bello e quindi non è vero. È troppo bello per essere vero, forse. Così la nostra ragione meschina vorrebbe ridurre tutto alla sua misura. In realtà questa è la logica segreta della parola di Dio, il cui splendore rischia di restare nascosto a questa generazione cristiana e purtroppo a tanti nostri amici, i quali ci rimprovereranno di dire ma scusa sei stato un disgraziato, mai parlato di tante stupidate, hai messo in comune tante stupidate, non mai detto questa cosa così bella.